Capitolo 7.
Ordinò ai suoi servi: portate subito la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e i calzari ai piedi. Luca, 15.
28 aprile dell'anno 1300 di Nostro Signore. Finalmente mi hanno lasciato solo nell'ampia sala dominata dal letto a baldacchino, illuminata dalle fiaccole rossastre. Il camino è acceso e, data la stagione, fa un caldo soffocante. Mi sono sbarazzato dei vestiti e ho tratto dalla bisaccia carta e calamaio, daga e crocefisso e, in camicia, mi sono accoccolato a scrivere, con una tavoletta che sorregge il foglio sistemata sulle gambe incrociate in un angolo del letto. Prima ancora mi sono tolto l'anello dal dito. È una comune agata, dall'aspetto abbastanza innocuo, ma non voglio correre rischi, e perciò l'ho nascosta lontano, in un angolo del caminetto. Se è un anello di potere, le sue radiazioni lo segnaleranno alla padrona, che così potrà recuperarlo. Proprio il fatto che contemplando la pietra non provo nulla mi insospettisce, perché non posso dominare ciò che non conosco. Mi sto apprestando quindi a correre un pericolo, ma sono abbastanza tranquillo, perché ho deciso di prendere le mie precauzioni. Del resto, fin da quando varcavo le porte di Lucera per mettermi in viaggio, riflettevo sulle ultime parole di Yusuf, senza nascondermi che probabilmente il saraceno aveva ragione. So bene, comunque, che io non sono bravo a seguire i buoni suggerimenti né tanto meno a darli. Anzi c'è in me un oscuro istinto che mi rivolge alla risoluzione peggiore, quando anche abbia una confusa sensazione di sbagliare. Mi torna in mente l'alba dell'11 giugno dell'anno 1289 di Nostro Signore, nella piana di Campaldino. La bella giornata ha dissipato in un attimo le brume dell'Arno, lungo la valle del Casentino, e si è vista, molto lontano, la cavalleria fiorentina che avanzava verso di noi. Qualche squillo e, con l'addestramento maturato, in brevissimo tempo eravamo in formazione per la carica. E caricammo in un lampo, lasciandoci indietro la pesante fanteria aretina dagli scudi di legno lunghi fino ai piedi. Fu una bellissima galoppata, un po' eccessiva mi sembra adesso, perché stancante per i cavalli, che ci portò a percorrere un tratto doppio dei nemici, entrammo in contatto a due terzi della distanza. Avevamo conservato la formazione, i cavalli erano lanciatissimi e, sotto il nostro impeto, la cavalleria fiorentina arretrò un po', ma quando il contatto si dissolse in mischia, tentò bravamente di contrastarci. Anche noi avemmo i nostri caduti, ma questo non ci scoraggiò e alla fine i nemici dovettero indietreggiare in parte. Lo spazio che si venne a formare ci dette la possibilità di una seconda carica. A questo punto la ritirata fiorentina si trasformò in fuga. Avevamo vinto. Cercammo di ricostruire la formazione per l'inseguimento, quando fummo fermati dalle trombe di buon conte. Il comandante chiamava a rapporto gli ufficiali su di una piccola altura. Accorremmo concitati, gli uomini quasi affannati come i cavalli cosparsi di schiuma e di sangue. Temevamo che la vittoria ci sfuggisse. La preoccupazione di buon conte era evidente. Inseguendo i cavalieri, questi ci avrebbero portato a ridosso della fanteria nemica che attendeva a piè fermo lungo il fiume. Noi, d'altra parte, avevamo perso il contatto con le truppe a piedi che marciavano lentamente ormai molto indietro. Rischiavamo di dover combattere in grande disparità numerica contro i nemici uniti. La stragrande maggioranza del consiglio improvvisato era favorevole a sfruttare il successo immediatamente, ora che il morale degli uomini era alle stelle. Ogni istante che perdevamo era regalato al nemico perché potesse riorganizzarsi. Una vittoria non portata a fondo rischiava di non essere più tale. Solo Guido dei Conti Guidi non si esprimeva, ma la sua faccia scura e olivastra era piegata in una smorfia scettica e disgustata. Questa volta buon conte da Montefeltro non rivelava quelle doti di decisione e sicurezza che ne avevano fatto un così celebre condottiero. Si rivolse a me. Tu che consigli, Leonardo? Una parte di me si rendeva conto della situazione, ma un'altra aspirava a dare il consiglio che mi avrebbe fatto più onore, non il più utile. Forse anche fui influenzato dall'antipatia verso il conte Guidi. Propongo di attaccare, immediatamente. Guardiamo la situazione dei nemici. Si troveranno frammischiati tra loro cavalleria e fanteria. Ma che apporto potrà arrecare alla fanteria la cavalleria sconfitta se non confusione e panico? La fanteria fiorentina è intatta. Ma tutti gli uomini hanno visto i cavalieri disfatti e volti in fuga, un durissimo ammonimento per loro. E tra i cavalieri sono gli ufficiali. Quale autorità avranno ormai sulle truppe che li hanno visti fuggire? Purtroppo, non possiamo sperare che il momento favorevole duri a lungo, forse fu proprio lo sciagurato consiglio di Leonardo da Sansepolcro a decidere della grande battaglia di Campaldino tra Guelfi e Ghibellini. L'incerto buon conte scelse l'inseguimento, forse troppo tardi. Poiché il conte Guidi non appariva convinto, quasi non volesse discostarsi troppo dalle sue terre e dall'ombra del suo castello, lui e i suoi ebbero il compito di fermarsi sul posto, in modo da formare un collegamento con i lontani fanti aretini e anche per sollecitarli e condurli al più presto nella Miscnia. La decisione ebbe il risultato di ridurre ancor più le nostre sparute file. Senza che i cavalli avessero modo di riposarsi, ricostituimmo la formazione e ci buttammo al galoppo di nuovo. Inaspettatamente, dopo una mattinata troppo bella, grossi cumuli di nubi andavano addensandosi sulle cime della grande montagna sulla nostra destra, il Prato Magno. Intanto, durante la nostra breve sosta, i fiorentini in fuga avevano accumulato un discreto vantaggio. Li vedemmo presto raggiungere le file della loro fanteria. Potei allora assistere ad uno spettacolo notevole. Le colonne di pedoni si apersero celermente e ordinatamente per fare passare i cavalli che, senza interrompere il galoppo, sparirono nelle retrovie. Poi i fanti ripresero la loro esatta posizione precedente. Infine, fummo anche noi sulle truppe a piedi di Firenze. Queste ultime erano disposte con uno schieramento inconsueto, con gli uomini ben separati anziché serrati in quadrato. La distanza tra un uomo e l'altro, che non era in ogni modo tale che la lunga picca di uno non servisse a proteggere l'altro, faceva sì che occupassero uno spazio di piana smisurato. Sul momento, la dispersione delle file nemiche ci sembrò un vantaggio, perché ci permise una facile penetrazione nelle loro linee, ma il risultato successivo fu che ci disperdemmo anche noi, perdendo ogni collegamento. Ognuno di noi si venne a trovare circondato da tre o quattro pedoni che lo insidiavano con la lancia. La mobilità della cavalcatura ci permetteva a volte di sottrarci ai colpi, ma, appena caricavamo un nemico, questo si sottraeva e dovevamo desistere dall'inseguirlo per schivare chi ci attaccava ai fianchi e alle spalle. Eravamo come impelagati in una elastica pania che ci limitava nei movimenti, non nella visione del campo di battaglia, che nella piana distinguevamo benissimo i nemici e i compagni egualmente invischiati, isolati o in gruppi. La nostra potenza d'urto frontale era del tutto inutilizzabile. Dovevamo inoltre tenerci alla larga dal fiume, perché sugli alberi che lo fiancheggiavano erano annidati balestrieri e framboglieri, per noi inattaccabili, ma micidiali. Comunque ci battevamo a gran colpi difendenti di spada e facevamo ben pagare al nemico ognuno di noi che cadeva, io stesso ho abbattuto tre o quattro fiorentini. Ma il nostro numero si assottigliava. Le picche erano esiziali per la cavalleria leggera. Chi, come me, indossava l'armatura pesante, era relativamente protetto, ma, a questo punto, interveniva un altro fattore. Nel mio addestramento militare mi è stato insegnato che è cosa molto disonorevole colpire un cavallo in battaglia. I nobili animali, infatti, non hanno colpa della guerra né sono in grado di difendersi in alcun modo. Ebbene, questo tipo d'ammaestramento non valeva per i fiorentini, che non si peritavano di violare tutte le regole della guerra cortese. Portavano, sotto la punta delle picche, delle larghe lame affilate come rasoi. Con queste, da lontano, era un gioco da ragazzi tagliare i tendini delle lunghe zampe in difesa dei cavalli. Le povere bestie crollavano facendo precipitare i cavalieri dalle corazze ingombranti. Il peso delle armature e spesso quello degli stessi cavalli caduti impediva ai nostri di alzarsi prima che un veloce villano ti alzasse la barbuta per tagliarti la gola. La ferocia dei bifolchi era tale che non giovava nemmeno darsi prigioniero per non essere sgozzato. Potevamo solo resistere sperando nell'arrivo dei fanti aretini. Ma questi non giungevano. Invece, si era riorganizzata la cavalleria fiorentina e tornava dalle retrovie dello schieramento guelfo. Per chi osservasse spassionatamente, era uno spettacolo osservare la rapidità e la precisione con cui quella massa dei fanti si spostava per fare largo alla carica dei cavalli. Per questi ultimi il compito, che svolgevano con diligenza, consisteva nel puntare uno per volta sui più consistenti dei nostri gruppi isolati per eliminarli. E per primi si concentrarono dove le insegne di Montefeltro mostravano Buonconte e la sua guardia. Invano tentammo di ricompattarci in formazione, invano io e gli altri tentammo di raggiungere il nostro capitano per dargli soccorso. Vedemmo scomparire tre volte nella mischia le insegne di Montefeltro, poi toccò agli altri gruppi, quando ormai la battaglia era pressoché finita, arrivarono finalmente gli aretini a piedi con i loro palesi di legno. Cadevano le prime gocce di pioggia. Gli uomini di Arezzo avevano perduto il collegamento con il resto dell'esercito. Ancor più si erano attardati quando avevano visto il conte Guidi e i suoi che, invece di aspettarli, si erano tranquillamente ritirati per andare a richiudersi nel castello di Poppi. Fatto un consulto, avevano deciso di proseguire in direzione della battaglia. E infine, stanchi, sotto il bersaglio dei Fromboliari annidati lungo il fiume, avevano attaccato. Fu un'ultima battaglia ben combattuta, ma dall'esito segnato in partenza. I fiorentini si limitarono a ritirarsi un po' per dare la possibilità ai propri cavalieri di attaccare gli aretini ai fianchi e alle spalle. Non esisteva più una cavalleria ghibellina che proteggesse uno schieramento troppo lento nella manovra. Combattemmo comunque fino al pomeriggio inoltrato sotto la pioggia sempre più fitta. Infine, quelli dei ghibellini che possedevano ancora un cavallo tentarono l'impresa quasi disperata di forzare lo schieramento guelfo verso nord per ritirarsi in direzione della Romagna. È così che io sopravvissi alla battaglia. Anche dei fanti una parte riuscì a svincolarsi dal nemico verso le alture. Non ci fu inseguimento, perché era scoppiato un terribile nubifragio, quale non si ricordava a memoria d'uomo nel Casentino, con alluvioni e frane che investivano imparzialmente gli uomini dei due partiti. Si disse che tutti quei tuoni e fulmini segnavano la fine dei seguaci dell'imperatore in tutta Italia. Il che non è vero, perché i signori di Verona e Milano, i della Scala e i Visconti, sanno ben tenere a bada i guelfi in tutta la pianura padana e il nord. Di buon conte da Montefeltro non si seppe più nulla. Non venne neanche ritrovato il corpo, rievocando questi avvenimenti ormai lontani, mi preparo adesso ad una battaglia non meno pericolosa di quella del 1289, e preparo la daga, pongo il crocefisso sotto il guanciale, tolgo dalla bisaccia una cordicella nodi, del mio viaggio da Lucera al castello Federiciano, non ho molto da riferire, se non lo stato d'apprensione con cui lo ho compiuto. All'ingresso del castello non ho incontrato nessuna difficoltà. Ero atteso. Sono passato nel cortile. Non c'era più la fossa dell'orso. Al suo posto era parcheggiato un carrozzone di saltimbanchi, malandrone, gli armati di partigiana al ponte levatoio, la scala esterna che porta al loggiato, il duplice ballatoio che scandisce lo spazio, erano quali le ricordavo. Però tutto mi sembrava più oscuro e angusto che all'epoca della mia giovinezza. Sono stato introdotto dalla signora. Sono rimasto sbalordito. Non so per quale ragione, non avevo provato a raffigurarmela durante il viaggio, se non come l'avevo incontrata tanti anni fa, ma, di certo, sapevo quanto tempo era trascorso e quanti capelli grigi io oggi ho in testa. Ebbene, la castellana è esattamente come la vedevo nel ricordo, bionda e bellissima, e non dimostra più di 20 anni. La signora sedeva su uno scranno di velluto, dei suoi colori, nero e verde, e mi sorrideva gentilmente. In braccio reggeva, carezzandolo, un meraviglioso gatto nero, dal pelo lungo e morbido, dai grandi occhi gialli e obliqui. Mi ha parlato con il tono di tanti anni fa, con voce cantilenante. «Ti sono tanto grata, Leonardo, di avermi raggiunto subito appena ti ho chiamato. Sei stato bravo. Ora avvicinati un po'. L'alta autorità spirituale cui hai indirizzato questo mio scritto non approverà probabilmente quello che ho fatto allora. Mi sono avvicinato e, quindi, inginocchiato ai piedi della castellana. A mia giustificazione, posso solo dire che si trattava pur sempre della mia dama, non ne ho mai avuto un'altra. Il gatto ha arricciato il grazioso nasetto e mi ha soffiato con insolenza in faccia. Isotta ha appoggiato la sua mano guantata sulla mia spalla e, presa con la sinistra la mia, mi ha infilato al dito un anello rilucente. Poi ha sorriso e mi ha fatto cenno di rialzarmi. Io sono arretrato di un passo. Perché mi hai cercato? Che cosa posso fare per te? Sei diventato un uomo molto sapiente, Leonardo, e potrei aver bisogno dei tuoi consigli. Quando ho saputo che eri tornato, ho voluto subito approfittare del tuo appoggio spirituale. In che cosa, allora, posso consigliarti? Una donna sola ha tanti problemi da risolvere. Se non l'hai saputo in precedenza, ti voglio comunicare che sono vedova da alcuni anni. Il mio caro consorte ha avuto la malaugurata idea di litigare con i tuoi amici saraceni per il possesso di non so quale potere ed ha finito con il farsi ammazzare. Questo è già il primo problema che mi tormenta. Devo cercare di vendicarmi di quelli di Lucera, secondo il mio dovere di brava consorte, oppure non farne niente, in segno di riconoscenza per il grande favore che mi è stato fatto. Ho scelto di rispondere seriamente, con gravità. La vendetta di sangue per la perdita di un congiunto è un dovere che non si estende alle donne, in particolare se questi è stato ucciso in combattimento leale. Sei diventato un puntiglioso pedante, caro Leonardo. Ha riso la castellana, voglio comunque seguire il tuo consiglio, anche in considerazione del fatto che non ho a disposizione armigeri sufficienti. Ho chiesto con pazienza. Insomma, cosa posso fare per te? Isotta ha buttato giù dalle ginocchia il gatto, con un piccolo gesto. La bestiola ha arruffato il pelo, offesa, poi si è allontanata dignitosamente, senza degnarmi di uno sguardo, con la coda rigida e sollevata. Io ho capito che stavamo finalmente per parlare di cose serie. Ma, a questo punto, mi rendo conto che il tempo sta passando e devo smettere di scrivere. Non ho ancora completato i preparativi per la prova che mi aspetta e non voglio farmi sorprendere. Spero che, quando riprenderò questa mia relazione, potrò riferire di una vittoria.